Dal libro della Genesi, è questo. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. E trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: ma perché sei irritato? E perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto, ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il tuo istinto e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse: Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Lode al Signore. Questa è la prima lettura. Voi che siete stati a messa avete sentito la prima lettura. Stamattina ho commentato il Vangelo, che Gesù non dà nessun segno, perché di segni ne ha dato tanto, ma non c'è più sordo di chi non vuol sentire, non c'è più cieco di chi non vuol vedere. E ho scelto di commentare questo perché parla del rapporto tra fratelli e del rapporto che dobbiamo avere fra di noi. E questo è proprio, siamo al capitolo 4 della Genesi, questo è il libro più antico, sono le prime pagine della Bibbia di Adamo ed Eva, che ha il primo figlio che si chiama Cain, che significa forza e che significa dominio sul mondo visibile. Eva è contenta, difatti dice: con gratitudine, ho acquistato, ho avuto un figlio dal Signore. Poi ci ritentano di nuovo e nasce Abele. Abele che significa Abel, significa soffio, inconsistente, cosa che non vale niente. Difatti, la signora Eva non dice niente, mentre prima ha detto ho acquistato, ringrazia il Signore, qui non lo ringrazia. Il signor Caino, ecco, adesso cerco di seguire questo foglio che poi vi darò. Partorì suo fratello quando nasce Abele. E qui per 7 volte in questo breve testo si parla di fratello, quindi viene introdotto il concetto della fratellanza, cosa che poi riprenderà Gesù e dirà: voi siete tutti fratelli, perché se noi recitiamo Padre nostro, e se lui è il padre, noi siamo fratelli. Quindi, qui c'è tra le confessioni e affermazioni, voglio accogliere ogni persona come mio fratello. Quindi, Marco qui non è il marito della profetessa, è mio fratello. Mimma, tu sei mia sorella, che non è soltanto un modo di dire, perché la vita spirituale è qualcosa che dovrebbe incidere nella nostra vita. Comunque, continuando, Ebel, soffio inconsistente, cosa che non vale niente, era praticamente mentre Caino rileva l'azienda familiare. Perché Adamo era un coltivatore, un coltivatore diretto come mio padre, e infatti c'è scritto nella Bibbia: Dio mise Adamo nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Quindi Adamo era un agricoltore. Caino, primo figlio, rileva l'azienda del padre, diventa pure lui agricoltore. Ebel, invece, cosa fa? Non segue il lavoro del padre, ma si apre un'aziendina sua e si apre una stalla con pastore di greggi. Quindi comincia a prendere delle pecorelle e cose. Quindi qui già c'è una diversificazione. Uno fa una cosa e uno fa un'altra. Arriva il momento di offrire il sacrificio al Signore. Caino offre a Dio i frutti del suolo, e quindi gli offre le mele, i cachi, le pere, tutta la bella, le belle lattughe che qui ci sono nelle serre. Anche lui doveva avere una serra, gli offre tutte queste cose che vanno di moda anche allora, quindi più di 5.000 anni fa. Mentre Abele offrì gli agnellini, i primogeniti, ci dice, del suo gregge. E quindi ognuno ha una maniera diversa di relazionarsi con le persone e anche con Dio. Vedo che qui c'è la madre badessa. E come è venuto il sagrestano ad accompagnarla, mi ha detto dell'abbadia. Portando anche delle cibarie, quindi la badessa si relaziona in una maniera, Lucia si relaziona in un'altra, ognuno dà quello che è. Ma qui Dio comincia a fare disparità, perché Dio, essendo un padre, come il padre e la madre fanno disparità, anche Dio fa disparità. E quindi ci dice: il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Come mai? Mi sapete dire perché? Forza, no, adesso rispondetemi. Come? Perché non fu fatta con amore sbagliato? E c'è qualcun altro?
Abele dà le cose più
No, no, Abele offrì primogenite, è vero. Ma Caino poteva dire questa era la prima melinda, non poteva dirlo. No, non è questo. Forse? Sì, ha simpatia, sì. Come quella dice, non sono bella, ma sono simpatica, piaccio. Ma il testo non lo dice nel significante.
Forse perché Abele non era stato accettato dalla mamma come Caino. No, psicologico. 5 potrebbe essere. Soffio.
Un 5 diamo a lei, signora. Un 5, ma non è la sufficienza? È fiera? No, no, sbagliatissimo. Due.
Per il coraggio che ha avuto di avviarsi per conto proprio, per aver preso una propria strada.
Bello, ma non è questa la risposta.
L'ha detto io, ma però. Però non è tragedia, lo dico.
Ecco. Brava Imma, e ci voleva una con la sedia a rotelle. Dio preferisce gli ultimi. Comincia con Abele, finirà tutta la Bibbia. E vi ricordate Davide? 7 figli e il padre dice no, ma c'era più figli. Dice no, e c'è quello piccolino in mezzo alle capre, vado a chiamare. E il Signore dice a Samuele, e lui ungilo. E in tutta la Bibbia, e Gesù dirà, ti benedico padre, perché queste cose le hai nascoste ai professoroni e le hai rivelate ai piccoli. E in tutta la Bibbia, ieri mio fratello mi diceva, ma insomma tutti questi preti hanno, chi c'ha la villa al mare, chi c'ha la cosa, e tu come prego non c'hai niente. Ho detto, scusami, vattene da, io ho citato alcuni preti di Palermo che hanno ste ville, vattene da loro, perché sei venuto a Roma, vattene da loro, mi diceva, casa strada, ti piace la parola, ti benedico padre, se tu rimani piccolo, e questo è il segreto. Rimanere piccoli, pur essendo poi grandi. E in pratica il Signore a Caino è forza e potere che domina tutto il mondo visibile. Caino era un grande, è Denim, l'uomo che non deve chiedere mai. Abele, conta niente, è inconsistente, manco sua madre, ecco, manco sua madre lo accetta. Era piccolino, cosa? Dio gradisce gli ultimi. Teniamolo presente, perché molte volte noi, nella nostra mania di crescere, vogliamo, nascondiamo le nostre piccolezze. Quando sono debole, allora che sono forte, dirà Paolo. Noi nascondiamo le nostre debolezze e mettiamo in risalto quei pregi, quei talenti che non abbiamo. Ecco, allora, il Signore gradisce gli ultimi, e dobbiamo restare ultimi per fare grandi cose. E naturalmente Caino si arrabbia e se la prende con suo fratello, se la prende con... Una cosa strana, Caino parla sempre con Dio, e Dio parla sempre con Caino, non parla mai con Abele. Perché quando le persone si amano, c'è bisogno di tante parole.
Ci capiamo al gesto.
Ci capiamo, basso con gli occhi, con lo sguardo. Ecco, gli occhi, dicevate. Con lo sguardo. E invece con Caino deve sempre parlare, gli deve spiegare le cose, fino a quando finalmente si sposa. Ma anche qui, scusate. Qui il testo dice che Caino finalmente poi, dopo che ha acceso suo fratello, si sposò. Ma dove spuntò sta donna?
Sono sempre posto, non è un problema. Ce lo poniamo sempre.
Dove spuntò? Isha. Lui, come tante persone che vanno in chiesa, ma non hanno spiritualità. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E persone che vanno in chiesa, persone della religione, parlano con Dio, ma non hanno spiritualità, non hanno sposato la loro interiorità, è tutta una cosa esteriore. Io ho detto tutto. Ecco allora dove spunta, a parte che sono questi dei simboli, quindi all'inizio, cioè maschio e femmina li creò, quindi crea in blocco Adamo, Eva, Caino, Abele, Set, sono tutti simboli per spiegare la differenza. Anche Adamo gli aprì il costato, che poi invece egli alzò il velo, tutta una cosa. Comunque, continuando, il Signore dice, ma perché sei arrabbiato? Che vuoi? E gli dice, verso di te è il tuo istinto, ma tu dominalo. E il libro dei Proverbi dirà, chi domina se stesso vale più di chi conquista una città. E Gesù dominerà. Gesù è vero uomo, è vero Dio, quindi dominerà le sue. E ultimamente abbiamo fatto una giornata di ritiro e sono arrivato e due o tre persone si sono accapigliate. E non mi preoccupo, non è solo a Ponte Cagnano, non ti credere. E quando quella dice, i fratelli del nord. Allora, Montessori cosa dice? Se tu hai due figli, tre figli, non devi intervenire, devono risolvere, se i gemelli litigano, devono risolvere da loro. Poi se addirittura stanno ammazzando, tu intervieni. Allora, io che di solito non sono un interventista, sono dovuto intervenire. E una di queste persone fa, devi accettarmi con i miei demoni. Calmati, i tuoi demoni te li devi sistemare tu. Io ti accetto con tutti i demoni, perché io sono padre Giuseppe, sono l'amore, e quindi... Però se qui ci mettiamo, arriviamo, e ognuno tira fuori i suoi demoni, altro che già di ritiro, è un bordello, scusate. Quindi, ecco qui, verso di te il tuo istinto, ma tu dominalo. E Gesù stava con le fiere. E perché siamo tutti buoni e bravi quando tutto va bene. Quando teniamo, l'ho detto 10.000 volte, questa è la 10.000 volta più uno del leone ciccio di Palermo, che se ne stava nella gabbia, tranquillo, e gli davano cose. E poi un giorno fecero questa scommessa, un giorno un giovane entrò nella gabbia e quindi il leone, da addormentato che era, l'ha ucciso. E così è noi, siamo tutte brave, belle bambine, bravi bambini, è tutto so cicciottone, sembra, se vi ricordate Ciccio Bello, il bambolotto, è tutto buono. Poi gli capita qualche cosa, tirano fuori questi demoni. Oh, aggiustateveli voi questi demoni, addomesticateli, questo dobbiamo fare. Ecco allora, Gesù stava con le fiere e gli angeli servivano. E la Bibbia dice che Mosè era l'uomo più mansueto della terra. Però Mosè comincia il suo ministero con un omicidio. Quando l'egiziano vede che fa un'ingiustizia, lui lo ammazza. E poi dovrà fare un cammino. E tutti noi, perché io amo i gialli? Perché io veramente vorrei ammazzare a volte le persone. Allora mi leggo un giallo e poi me lo sistemo così. E tutti noi, quindi c'è una catarsi che dobbiamo fare. E ecco allora, verso di te il tuo istinto, ma tu dove? Sono fatto così? No, non sei fatto così. Sei fatto così? Ma te devi sbrigare tu, cara Mimma, che sei fatta così? E devi lavorare su te stesso. E siamo qui per lavorare su te stesso. E qui adesso c'è, perché il libro del profeta Isaia, il lupo e l'agnello dimoreranno insieme. Il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti, cioè praticamente dentro di noi c'è il bene e il male e dobbiamo educarci, educere, tirar fuori questo bene che è in noi. Forse oggi parlavo con qualcuno, ieri, di una persona che è morto, ieri ci sono stati due morti a Palermo della fraternità, e diceva questo, cioè, mio marito era uno che sapeva tirare il bello delle persone, questo è un talento, un carisma, una cosa bella. E qui allora Dio parla direttamente con Caino, ma Caino cosa fa? Io vi ho letto il testo della CER, quello che avete ascoltato stamattina a messa, ma in ebraico non c'è scritto Caino disse al fratello andiamo in campagna, e questo disse non c'è. Caino al fratello Abele in campagna. Caino non parla con a suo fratello Abele, lo trascina verso, ci sono, ci sono persone che non riescono a parlare con noi. Ecco perché mi è piaciuto questo testo, questo versetto che il Signore ci ha dato. Come facciamo a condannare una persona senza averlo ascoltato? Il caso, abbiamo visto anche qui, tante accuse senza chiedere. o ascoltare. Questo è già all'alba dei tempi. Caino trascina il fratello in campagna, non gli parla. Ci sono, avete notato, ci sono persone che non riescono a guardarmi negli occhi e ti guardano, ti parlano e ti guardano con gli occhi bassi, oppure guardano altrove, cosa, e non riescono a parlare, a dirti le cose, oppure ti fanno questi giri di parole, oppure specialmente al sud, ancora più sud di voi, che ti parlano a metà e tu devi indovinare l'altra metà. Oh, che stress! Che stress. Pure poi in confessione ti fanno pure queste cose. Che stress, te ne dicono metà, l'altra metà devi mettere tu, o poi ti fanno così. E tu che significa così? Ecco, allora Caino al fratello Abele non parla, e qui dice: io voglio dialogare con il mio fratello. Se c'è qualche cosa che non va alla madre priora, io sono sicuro che la badessa Francesca dirà: senta, perché si danno del lei le suore, senta, madre priora, e non mi piace la gestione delle novizie, che già in effetti neanche a me piace, quindi confermo, confermo. Bisogna parlare. E vanno in campagna, quindi in campagna, dove non c'è nessuno. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Ammazza suo fratello. E qui, attenzione, si apre un grande discorso. Continuo qui, che qui dice: io voglio accogliere il mio prossimo nella mia vita. Chi dice al fratello pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Il pazzo chi era? L'escluso della comunità. Se tu escludi dalla tua vita una persona pazzo, e la tua vita diventa un immondezzaio. La Geenna era l'immondezzaio di Gerusalemme, e dove c'era sempre questo fuoco. A Palermo si chiama Bellolampo, se voi vedete, vedete questo fumo dell'inceneritore. E molte volte noi diciamo: mi avranno fatto una magheria, e avrò il malocchio, e mi guardano, e mi invidiano, cosa? Fatti un esame di coscienza. Hai tolto qualcuno volontariamente dalla tua vita? Attenzione, qui non parlo di una persona che ti picchia, che ti fa del male. No. Alcune volte devi fare, oppure anche una separazione, devi fare legittima difesa, questo è tutto un altro discorso. Ma parlo dei rapporti dove noi escludiamo persone, e che anche qui ti ho messo qui: se ti percuote la sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. La guancia destra è il, perché se io vi do uno schiaffo a Marco, lo do sulla sinistra. Per percuotere la destra devo dargli un marrovescio, che era vietato. Ma la destra è il rovescio, la destra, sì, perché ora è più forte. E la destra, abbiamo detto, che è la parte dello spirito. Quindi se qualcuno ti percuote della parte dello spirito, tu porgi l'altra. Significa, non è che ti, perché anche, vi ricordate a Gesù, una volta sola Gesù dà uno schiaffo. Il soldato dà uno schiaffo e Gesù non è che gli dice: dammene un altro da questa parte, perché mi percuoti? Quindi Gesù gli sta facendo una domanda razionale. Significa che se qualcuno ti offende, ti percuote, tu devi chiedere: ma perché mi stai facendo questo? Io mi ricordo, io avevo un confratello, l'ho detto tante volte, ho vissuto 23 anni bipolare, e all'inizio ogni volta che lui mi faceva qualcosa io gli dicevo: perché mi fai questo? Alla fine lui mi ha detto: non ti faccio più niente perché sei insopportabile, con tutte queste domande che soffriva di più. Però vivevamo insieme, dovevamo trovare una quadra, e allora io gli chiedevo: ma la cosa che più, quindi qui dice, ho messo io voglio accogliere il mio prossimo nella mia vita. Qui interviene poi Dio, poteva intervenire prima, ma Dio è un po' come Montessori, Dio è libertà e amore, quindi ti lascia sbagliare. Però poi interviene e gli dice: dov'è Abele tuo fratello? Sono forse io il accusato di mio fratello? E dice: domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Quando una persona entra nella tua vita, tu diventi responsabile. Io non posso dire: la constabile mi è antipatica e ha il suo carattere, ecco, la escludo dalla mia vita. Sì, vengo al gruppo, la saluto, buongiorno e buonasera, e me ne sto. Dov'è tuo fratello? Imma mi è antipatica. No, è simpaticissima, però Imma mi è antipatica, la escludo. E il Signore mi dice: ma tu hai incontrato Imma? Dov'è tua sorella? Che ne hai fatto? Che gli hai fatto? Attenzione, noi ci siamo incontrati, noi facciamo parte di questa comunità. Io parlo della comunità di Ponte Cagnano, poi c'è la comunità di Novara, la comunità di Oleggio. Noi siamo responsabili. Tu non sei responsabile soltanto di Marco Giacinto, non sei responsabile soltanto di Dario, il tuo nipotino, e al contrario, va bene.
Capisco,
Tu non sei responsabile soltanto di Federica, ma anche di più di Andrea, perché le mamme sono tutte innamorate. No, 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 non me lo dire, non me lo dire, non stare zitta.
no, ma no, faccio. Vabbè, secondo lui io faccio dividendo. Secondo
Certo,
mio figlio,
ovvio.
preferisco la femmina, non il maschio. E viceversa, dicevo.
Sai nascondere bene, tu diglielo ad Andrea, ma detto quello di Giuseppe so nascondere bene, quando lo vedo glielo dico io. Ok, e Dio ci domanda conto, noi non possiamo esimerci, e ogni persona che incontriamo nella nostra vita, noi dobbiamo diventare custode. Sono forse io custode di mio fratello? Sì. Chi è il custode? Anima custos. Poi, ecco, dicevo ieri, ci sono quelle persone, quegli amici, l'amicizia è sentirsi bene con alcune persone, non sono tutti uguali, che non sei giudicato, puoi dire quello che vuoi, puoi scendere dal ruolo, dal pero, sei libero con queste. Con tutti non può essere, però se io incontro a Franco Francesco Di Maio, entra nella mia vita. Io non posso dire che mi interessa, no, io lo devo custodire. Attenzione, noi ci siamo incontrati e ormai per l'eternità. Poi, se un giorno Titti, perché già è capitato, Titti che è così innamorata, che mi scrive le poesie, che mi scrive le canzoni, che mi canta le canzoni e che io godo nel leggerla, nell'ascoltarla. Sai come sono le donne? Uterine, di punto in bianco, chissà cosa gli gira e se ne va. Come tante, così, io sono uno che è tradito, abbandonato, figurati. Sono un miracolo, ve l'ho detto. E se ne va. E boh, io proverò a rincorrerla, però poi come il padre misericordioso, aspetto che tu torna, sta casa aspetta te. E se ne vanno, teniamolo, sto puntualizzando perché nei gruppi succede così. Se ne vanno, boh, pazienza. E se invece rimane... L'ho detto, io ho 23 anni, sono stato con questo confratello, dicevo: Signore, tu me l'hai dato e vuol dire che lui mi deve insegnare qualcosa. In effetti è così anche ogni persona. E io non posso dire: Susi, può darsi che magari abbiamo delle cose diverse, magari non vado a mangiare la pizza con... Però ecco, io devo custodire Susi. Susi, perché il Signore me ne chiederà conto. Nell'ultimo giorno, quando io mi presenterò al Signore, mi dirà: ma che ne hai fatto di Susi? Ah, ma che mi interessa di Susi? C'è la sua vita. No, hai sentito, sabatino, se n'è andato. Boh. Pace all'anima sua. Mi dispiace, gli ho voluto bene, proprio per scendere sul reale, come tante altre persone. Mi dispiace, però ognuno poi si fa il suo cammino. Io non sono, se tu te ne vai, io non sono più custode tuo. Però fino a quando tu vieni stasera, anche se mi tradisci, te ne dai, un giorno c'è una cosa, un giorno c'è un'altra, ha pazienza, che devo fare? L'amore ha anche pazienza. Però se tu torni qui, io ti devo custodire e te lo devo dire. Ecco allora, perché un giorno, se tu non glielo dici, dice Ezechiele, io chiederò conto a te, Renata. Se tu gliel'hai detto invece, fatti suoi. E questo è importante. E l'amicizia ha due presupposti, questa amicizia divina. Il primo è: vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Cioè, è la condivisione. La condivisione di quello che mi accade, la condivisione di quello che il Signore fa nella mia vita, la condivisione della parola. Noi possiamo essere amici, ci sono gli amici a cui piace Renato Zero e a cui piace Ornella Vanoni. Boh, siamo amici perché abbiamo in comune Ornella Vanoni, va bene, ma questa amicizia abbiamo in comune il Vangelo. Abbiamo in comune Gesù. Quindi quello che io ho capito, cerco di trasferirlo, anche perché vi ricordo che i Vangeli sono nati a tavola. Io quando mi incontro con questi amici preti, prima sparliamo del vescovo, e sparliamo degli altri preti, sparliamo. Poi cerchiamo, dopo che abbiamo sparlato, ci siamo sfogati, perché anche questo è necessario, che li abbiamo uccisi tutti. Poi ecco, cerchiamo di tirar fuori il bello e quindi i successi pastorali, le cose. E quindi questo anche nei nostri gruppi dovrebbe essere così. Dopo che abbiamo sistemato un po' tutti, poi dobbiamo riconoscere le bellezze, la grandezza del Signore nella nostra vita. Quindi, e poi la seconda è: Jonathan incoraggiò Davide ad avere fiducia in Dio. Erano grandi amici Davide e Jonathan. Cioè, l'amicizia deve supportarti, deve darti forza per crescere, per avere coraggio, perché tutti noi possiamo scoraggiarci. Ecco, quindi questa amicizia che ci incoraggia ad avere fiducia in Dio. E dopo questo, e qui manca perché non l'ho scritto perché era soltanto per la comunione, ma interessa la preghiera del cuore. Dopo che è morto Abele, Adamo ed Eva ci ritentano e viene un altro figlio, Set. Mentre Caino significa la forza sul mondo visibile, forza. Abele significa che non vale niente. Set significa colui che viene dal profondo più profondo. Ecco qua la preghiera del cuore, che si chiama pure preghiera profonda. E con Set inizia il cammino spirituale, e il riferimento è togliti i sandali. I sandali significa bloccaggio. Quando tu ti togli le scarpe e aderisci con i piedi, e togliti i sandali significa togliti quello che ti impedisce e scendi nel profondo. Ed è quello che faremo stasera. Amen.